E siamo nell'ultima parte di Maracanã, facciamo un po' di collegamenti, dovremmo avere un ospite tra pochissimo, poi iniziamo anche a fare un po' il giro con gli inviati al seguito delle squadre durante questo periodo di ritiro. Allora, dunque, il campionato messicano fanno i playoff ma non mi piace, campionato a 18 squadre va bene, ma noi playoff, dice Marcello da Richmond, Virginia. Dunque, ma basta far parlare il sussurratore, no, ci mancherebbe, parlano tutti. Poi, classe 68, Giuseppe dalla Svizzera, pensa che il Milan deve arrivare quarto, il resto è un plus per il nostro amico. Oggi abbiamo fatto questi messaggi in base agli anni, devo dire che insomma abbiamo varie fasce di età e questo mi fa molto piacere. Adesso però abbiamo un graditissimo ospite, veramente per me un grandissimo piacere, ma anche per Maracanã, per TMV Radio, averlo qui con noi in questo momento. Io lo voglio presentare così, poi se sbaglio qualche numero mi correggerà appena entrerà in diretta, però 8 anni con la maglia giallo-blu, 271 presenze, sto parlando di Stefano Sorrentino e il grande legame con il Chievo. Ciao Stefano, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te Stefano. Voglio subito un tuo commento su quella che è la notizia che oggi abbiamo seguito, commentato, ti devo dire abbiamo raccolto dei pareri di grande dispiacere da parte degli addetti ai lavori, giornalisti ma anche ex calciatori. Al momento Chievo escluso dalla Serie B, lo ha deciso il Consiglio federale della FIGC. Tu insomma con il Chievo hai avuto un grande rapporto, quello che hai fatto, e volevo chiederti un pensiero.
Beh, che è una notizia triste, perché comunque è una realtà che da più di 20 anni è partita da un quartiere di Verona per arrivare quasi a sfiorare la Champions League, quindi questo mi fa tristezza, ecco, anche perché comunque 8 anni non si dimenticano, non si cancellano in un secondo. Io poi ringrazierò sempre il presidente Campedelli e la società che mi ha dato appunto questa possibilità di poter indossare quei colori per 8 anni di fila in Serie A, ecco. Che dire, ora speriamo nell'ultimo grado di ricorso, anche se leggendo nei vari siti le varie notizie sembrerebbe che è quasi impossibile che ribaltano la sentenza, però sai, in Italia ci hanno abituato spesso a cose strane, quindi speriamo che questa qua sia la volta buona.
Speriamo. Qualche collega prima che abbiamo avuto, ad esempio della Gazzetta dello Sport, intravede comunque uno spiraglio, e allora speriamo che si possa ribaltare questa situazione a favore del Chievo. Senti Stefano, in questi 8 anni il ricordo più bello che tu hai di questa avventura con il Chievo? Ce n'è uno in particolare?
Ma sono tanti, perché quando riesci a salvarti per 7 anni su 8, come ho detto prima, comunque una squadra di quartiere con un budget limitato, e quindi ti fa capire quanto sia stato importante il gruppo, quanto sia stata importante la famiglia Campedelli. Ecco, ricordi belli ce ne sono tantissimi. Quello che dico sempre, che mi è rimasto più nel cuore, è stato il primo anno quando noi finimmo il girone d'andata a 9 punti, perdendo in casa contro il Genoa la partita prima di Natale. C'erano i tifosi fuori, i soliti pochi tifosi che ci aspettavano per batterci le mani, per dirci che ce l'avremmo fatta, e noi con l'anno dopo ci siamo salvati con 2 giornate in anticipo, quindi questo ti fa capire che in altre piazze probabilmente il Natale non te lo facevano neanche festeggiare, no? Se tu arrivi a Natale hai fatto 9 punti, quindi questo è un po' il discorso. Però poi dopo ce ne sono stati tantissimi altri, no? L'anno di Pioli, che comunque siamo stati anche 5 domenica alla fila, abbiamo chiuso come la terza migliore difesa del campionato, quindi sai, tanti record personali e record di squadra, quindi questo ti fa capire quanto sia stato importante per me il Chievo.
Senti Stefano, come nasce l'arrivo al Chievo? Tu stavo guardando un po' la tua carriera, eri in Spagna, no? Prima avevi fatto l'IK ad Atene, poi eri andato in Spagna con il Recreativo Huelva, e poi nel 2008 arrivi al Chievo. Come nasce quella trattativa e l'approdo al Chievo?
Nasce che io sono di proprietà dell'IK di Atene, perché ero in prestito un anno in Spagna, e il Chievo vince il campionato di Serie B tramite Federico Pastorello, che era il mio procuratore, tramite Sartori è venuta fuori questa trattativa che nel giro di un pomeriggio abbiamo chiuso.
Non hai avuto, cioè, quel momento la tua scelta è stata proprio, volevi ritornare in Italia, hai preso ti ha convinto questa sorta di favola, di avventura con questa squadra?
Sì, proprio nell'idea mia, della mia famiglia, c'era quella la voglia comunque di tornare in Italia per problemi familiari, e quindi abbiamo optato per tornare a Chievo. Poi sai, era stuzzicante l'idea di giocare comunque in una squadra che era una squadra, ma allo stesso tempo era un quartiere, no? Quindi sai, era stimolante. Poi città che è una delle, Verona, scusami, una delle città più belle d'Italia, diciamo che ha fatto sì che accettassi questa situazione.
In questi 8 anni l'allenatore che ti ha dato tanto, se ce n'è uno in particolare,
Ma ho avuto la possibilità di avere tanti tanti allenatori, però sicuramente chi ancora oggi con cui ho un rapporto speciale, Iachini, che ho avuto solamente per pochi mesi il primo anno,
sì.
ma vorrei anche citare Pioli. Sicuramente è stato quello che mi ha dato tanto.
Senti, ti sta sorprendendo Pioli in questo cammino con il Milan, che ha fatto l'anno scorso, insomma, secondo posto, quest'anno vuole puntare a qualcosa ancora di più importante sia in campionato che in Champions?
No, assolutamente no. Tutti quanti i vari colleghi o amici che mi chiedevano di Pioli, ma come Pioli, ma secondo te la persona giusta per il Milan, eccetera eccetera, io ho sempre fatto un gran tifo per lui, non mi stupisce, tutto quello che ha fatto per me rientra tutto quanto nella sua grande competenza, sia dal lato umano e poi dal lato calcistico.
Senti Stefano, a chi meglio di te mi può dare un giudizio in questo senso? Donnarumma ha fatto un grandissimo europeo, è il miglior portiere che c'è in questo momento in circolazione? Possiamo definire quasi il top numero uno in assoluto?
Sì, numero uno, perché analizzavo proprio l'altro giorno questa la sua situazione, no?
Sì.
Se noi pensiamo che ha appena 22 anni, con tutte le pressioni che ha avuto, con tutti i casini che ci sono stati, con tutte le polemiche che ha avuto, un altro rischiava di fare un brutto europeo, invece ha dimostrato che a 22 anni la dote più grande che ha intanto è la testa, che ha una testa superiore alla media.
Ha una grande personalità, portiere, vero Stefano? Per fare
portiere fortissimo, sì. Quindi quasi come se le critiche gli scivolassero addosso per avere 22 anni soli.
Ma tu che ne pensi della scelta che ha fatto?
Sai, qua poi dopo si va sul personale, ecco, io credo che quello che lui doveva dire l'ha detto nel post che ha messo l'altro ieri, è chiaro che sono convinto che in cuor suo è felice di questa scelta, però un po' rammaricato perché comunque il Milan era casa sua.
Certo, poi voglio dire, a 16 anni lo ha lanciato, quindi quello che ha rappresentato penso che ci sta questo tipo di valore. Senti Stefano, ti voglio chiedere una cosa, tu, leggo sul tuo profilo Instagram, quindi correggimi sempre se sbaglio, sì. Agente di calciatori, quindi stai intraprendendo anche, ecco, ti chiedo che tipo di mercato ci dobbiamo aspettare, perché tutti quando parliamo di mercato dicono non ci sono i soldi, quindi ecco, che tipo
tutto
di mercato?
Bloccato.
Tutto bloccato.
Un mercato di scambi. Perché se noi guardiamo lo stesso Paris Saint Germain, ok, mi pare che abbia fatto 4 acquisti fino ad oggi e 3 sono a parametro zero. È vero che poi dopo da cifre di ingaggio e di commissioni da urlo, però poi dopo nessuno più oramai compra, sono rari, okay, i casi, tranne per quei 2 o 3 al mondo, ma poi dopo sarà un mercato molto bloccato, un mercato che ad oggi, che siamo a metà luglio, è fermo, non ci sono stati grandi movimenti. È vero che c'è stato l'europeo, quindi secondo me erano tutti quanti un po' fermi. Poi dopo ho visto tipo il discorso Chievo, molte rischiavano, parlo della Serie B, di magari di non essere accettato l'iscrizione, quindi sai, e poi come sempre classico da italiani, l'ultima settimana sarà una settimana di fuoco, dove ci saranno più movimenti in quella settimana che non in 2 mesi di mercato, in 3 mesi di mercato.
Ti sta piacendo questo tuo nuovo ruolo?
Mi piace, sì, io ho fatto una scelta, quando ho smesso sono a prendere il patentino da allenatore, ma ho capito che non faceva per me, perché poi sai, io come dico sempre, non so neanche cambiare una lampadina in casa, quindi oltre che parare non riuscivo a fare nulla, dovevo trovare qualcosa che mi portasse entusiasmo, e allora le ho provate un po' tutte. Poi sono andato a fare il corso di direttore sportivo, perché mi vedo più come un ruolo manageriale, dirigenziale, o comunque basta campo, il campo, l'erba va bene solo per il giardino di casa e basta. E poi nel frattempo stavo facendo il corso, Federico Pastorello, che era il mio procuratore, mi ha chiesto di collaborare con lui, quindi poi ho finito a quel punto il corso di direttore sportivo e poi dopo ho fatto l'esame da agente e una volta passato sono un paio di mesi che sono ufficialmente un agente.
No, ti facciamo un in bocca al lupo per questa tua nuova carriera. Ti devo dire che a me piaci personalmente anche come commentatore, perché quando ti sento perché no, sai, unire anche la competenza con il sorriso, la simpatia, secondo me è una cosa che molte volte bisogna parlare di calcio anche in maniera un po' più leggera, perché ci si dimentica sempre che alla fine è pure uno sport, no?
Cosa pensavo quando, sai, le prime volte magari che devo commentare qualche partita magari potevo essere un po' emozionato, no? Perché comunque, sai, mi hanno sempre commentato, però poi dopo a volte mi capitava di risentire dei miei ex colleghi usare dei termini che non mi piacevano o troppo nel complicato, oppure altri che criticavano a priori, e questa cosa mi mandava fuori di testa, ok? proprio sì, proprio una cosa senza senso. Allora cerco di portare un po' di humor, un po' di leggerezza e di spiegare per chi mi vede o per chi mi sta ascoltando con termini molto molto elementari quello che sta succedendo, perché se io vado a spiegare a una persona, adesso ti faccio un esempio, che sta davanti alla televisione, che magari non sa tanto di calcio, o mio suocero che ha 72 anni e inizia a sentire terminologie strane, cambia canale, capito? Invece no, devo fare in modo che la mia voce lo appassioni, anche se magari non è una partita bellissima, che però il commento lo deve appassionare e lo deve tenere attaccato alla partita.
Sono d'accordo. Senti, l'ultimissima te la chiedo su Dybala. Tu lo conosci sto ragazzo, no?
Sì.
Ieri è stato accolto con un grandissimo amore alla Continassa, tanti abbracci per lui. Ritroveremo il Dybala che, insomma, abbiamo visto con la Juve? Il momento, cioè, pensi che il ritorno di Allegri lo possa in qualche maniera scuotere e rilanciare? Perché questo è un giocatore alla cui tecnica è indiscutibile.
Sì, guarda, prima delle vacanze siamo scambiati dei messaggi e io ho detto: bene, chiudi quest'anno qua, di infortuni e di problematiche ne hai avuti abbastanza, quando dopo riparte il campionato li voglio vedere il Paolo che conosco. Quindi spero che tutte le problematiche che uno ha in una carriera lui ce l'abbia avuto in un anno solo, e che questo qua sia veramente il suo anno.
Glielo auguriamo. L'ultima te la faccio: tutti questi cambi di allenatore, qual è la sfida che ti affascina di più, Stefano?
Guarda, ti dico, i cambi allenatori ce ne sono stati tanti, però a me, io quest'anno mi piacerebbe vedere l'Atalanta in testa alla classifica e puntare a vincere lo scudetto, perché penso che con il lavoro che hanno fatto in questi anni sia una crescita giusta, doverosa, persone serie, competenti, e quindi sarebbe bello anche per il calcio italiano di vedere l'Atalanta magari vincere lo scudetto o provare fino in fondo a vincere.
Lo sai che prima abbiamo toccato con gli ascoltatori questo tasto di un campionato incerto il prossimo anno, no? Al momento, dando un'occhiata, non vedono una squadra davanti, però ti devo dire che l'Atalanta è stata gettonata, quindi chissà, magari potrebbe essere una sorpresa. Io ringrazio tanto, ti ringrazio tanto e ti faccio veramente
grazie
un grandissimo in bocca al lupo per la tua avventura.
Grazie.
Un abbraccione
quando
a Stefano.
Volete, a disposizione.
Grazie Stefano, un abbraccio a Stefano Sorrentino, grazie ancora per essere intervenuto qui a Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio. E Stefano Sorrentino, insomma, avete sentito, ha votato l'Atalanta e poi su Dybala l'ha sentito e gli ha detto: adesso basta, ricomincia e riparti come sai fare tu. Un bel portierone, un bel personaggio, insomma, che ci ha fatto piacere avere qui in questo pomeriggio. Tra l'altro, ecco, sono arrivati anche dei messaggi, come sempre, mi dispiace qualcuno in ritardo, un grande portiere, ricordo appena una partita contro la Juve che ha parato l'impossibile, grande, scrive Marcello dalla Virginia, classe 80, vedi, giovanissimo anche lui. E oggi guarda, mi fa piacere perché il nostro ascolto va dalla classe 54, che è quella, diciamo così, più grande, non più anziana, più grande, fino a classe, siamo arrivati 87-88 oggi. Quindi abbiamo preso una bella fetta, no? Quindi tutti ascoltatori dai meno giovani ai più giovani. Mi fa molto, molto piacere. Andiamo invece dal giovanissimo Riccardo Caponetti in Trentino ad Oronzo di Cadore. Ciao, ma col maglione stai?
Fa freddo, Marco. Freddo. Maglione e giacchetto addirittura.
Mamma mia. Riccardo, ma un po' di sole e niente, eh?
Guarda, c'è stato sole fino a martedì, poi da ieri mattina pioggia, anzi che ha smesso di piovere, perché con la pioggia era ancora più freddo, veramente veramente rispetto a Roma almeno 20-25 gradi in meno. Ieri si stava sui 10 più o meno qua.
Bene, siccome sai che io tengo la tua salute, sei un po' gracilino, copriti, mi raccomando. Senti Riccardo, ti volevo chiedere una cosa, ma ieri sera è arrivato lui, no? L'uomo della tensione, l'alta tensione, l'abbiamo chiamato. Ma è vero che aveva uno scatolone?
Sì, poteva esserci di tutto dentro.
Che ha messo dentro?
Abbiamo letto sui social che i tifosi sono sfogati trovando soluzioni impossibili per
lui sta aperto, stiamo parlando. Insomma, c'era sto scatolone. Dai.
Andiamo sulla parte degli scherzi. Questa mattina si è allenato in campo per la prima volta. Quindi ha cominciato subito forte sul campo, le esercitazioni tattiche con Mister Sally, che gli spiegava i movimenti da fare. Chiaramente ha saltato i primi 5 giorni, Sarri gli ha spiegato un po' quello che voleva e che doveva fare, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito è che è stato molto furbo qui Luis Alberto, per non dire altre parole. Questa mattina con Maraggi abbiamo cercato un termine più adatto, forse furbo è quello più radiofonico che si può dire, perché alla fine dell'allenamento io in 4 anni e mezzo non l'ho mai visto che si fermava a fermare autografi col sorriso. Invece cosa ha fatto? Secondo me ha capito di essere in torto, di averla fatta grossa, e per evitare polemiche è andato lì fuori dai tifosi, ha cominciato a fermare fotografi, farsi fare foto, a fare video di auguri a nonni, a persone.
Che paragone.
E quindi diciamo con i tifosi che... Ecco, hai detto la parola giusta.
Mi è scappata e non la dovevo dire, però insomma ha fatto il furbacchietto, il furbacchione, dai facciamo così, il furbacchione, esatto, esatto. Facciamo così.
E io pensavo invece che ci fosse una clamorosa rottura con la tifoseria, anche leggendo i social, io pensavo che
i tifosi
fossero molto arrabbiati. Sarà che queste persone qui che hanno chiesto autografi erano bambini, erano ragazzi giovani, erano padri, insomma non c'erano i tifosi, quelli un po' più accaniti, ecco, con loro non penso che se la cavi con una foto, diciamola così.
Beh, però dai, è un segnale magari distensivo. Pensa, prima Mario Sconcerti lo ha definito il gesto, diciamo così, di Luis Alberto un atto indisciplinare, ha detto secondo me potrà essere risolta la cosa in maniera veloce secondo lui, quindi conoscendo anche Sarri, tu dici di no?
Beh, ha fatto presente alla società di voler andare via, il problema è che non ha offerte. Però c'è un fattore, una variabile, che è quella di Sarri. Se in questi giorni dovesse scattare una scintilla tra i due, a quel punto magari Luis Alberto, che anche in passato spesso ha cambiato idea, magari può veramente cambiare idea e decidere di rimanere con gli occhi a cuoricino per Mister Sarri. Serve la scintilla con Sarri, che può essere, perché insomma stiamo parlando di uno dei migliori allenatori in circolazione, che in passato ha fatto benissimo con i giocatori come Luis Alberto, con la sua fantasia e il suo estro. Però il mal di pancia rimane. Io non l'ho chiamata pace questa qui tra Luis Alberto e la Lazio, ma una tregua che fa bene a entrambi. Vediamo se per arrivare alla pace sarà importante il lavoro di Mister Sarri e il rapporto che si creerà tra i due.
Bene, 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 bene. Riccardo, grazie come sempre per il tuo punto. Ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. E per il momento grazie a Riccardo Caponetti.
Prima di andare via,
prego.
Ti dico il programma. Questa mattina c'è stato allenamento, poi conferenza di Luis Felipe, che trovate su tuttomercatoweb.com. Questo pomeriggio, primo pomeriggio di riposo concesso da Mister Sarri, quindi i giocatori rimarranno in albergo, non c'è allenamento. Domani doppia seduta e sabato pomeriggio la prima uscita in assoluto di Mister Sarri con la sua Lazio.
Bene, grazie a Riccardo Caponetti, buon lavoro Riccardo, voliamo perché abbiamo ancora qualche altro collegamento proprio al seguito del ritiro delle squadre che in questo momento hanno iniziato le loro preparazioni per la prossima stagione, quindi vediamo un po' di fare un altro collegamento. Siamo nella parte finale della trasmissione, in chiusura poi vi lasciamo a Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti per ulteriori approfondimenti sul calciomercato. E allora andiamo da Pierpaolo Matrò, da Di Maro, al seguito del Napoli. Ciao Pierpaolo, ben trovato.
Ciao Marco, un saluto a tutti.
E allora ci siamo, è iniziato anche il ritiro del Napoli di Spalletti.
Eh sì, è cominciato proprio oggi, la squadra è arrivata all'Hotel Rosatti, il classico hotel che ospita la squadra azzurra, intorno alle 13 e tra una mezz'oretta dovrebbe cominciare il primo allenamento a Di Maro di Luciano Spalletti, quindi vedremo, cominceremo a vedere. Ecco, adesso ad esempio vedo che stanno cominciando a scendere in campo i giocatori, c'è cioè Manolassi il primo a scendere in campo, lo staff di Spalletti con Sinatti, con tanti ex dello staff di Maurizio Sarri sta cominciando proprio in questo momento a preparare il campo, manca davvero poco per il primo allenamento del ritiro di Di Maro. A cura poi chiaramente di Luciano Spalletti, perché poi sappiamo benissimo che il ritiro di Di Maro è un classico dell'estate napoletana, soltanto l'anno scorso è saltato a causa del Covid.
Senti Pierpaolo, io te la faccio la domanda perché poi sarà un po' un ritornello, Insigne, c'è qualche voce di corridoio che riesce a carpire quando stai lì?
Ancora nessuna voce, niente, ancora non siamo riusciti a carpire voci qui perché chiaramente la squadra, ti ripeto, è arrivata davvero pochissime ore fa, quindi ancora non si sa nulla. Quello che posso dirti è che ieri, come hanno riportato anche i quotidiani stamattina, l'agente di Lorenzo Insigne è stato a Castel Volturno ufficialmente chiaramente per parlare di alcuni giovani dell'Under 15 presenti nella sua agenzia, dei quali cura gli interessi, ma sicuramente magari in qualche discorsetto su Insigne è stato fatto. Al momento non ci sono aggiornamenti, aspettiamo anche che arrivino presidente e direttore sportivo, quindi Di Laurentiis e Giuntoli, per averne di ulteriori, certo. Chiaramente saremo pronti a darvene da qui.
Assolutamente, beh, sarà un po' il tormentone finché la situazione non sarà chiarita, no? Proprio per la valenza anche del calciatore. Bene, Pierpaolo, noi per il momento ti ringraziamo, poi ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni, collegamenti con te per seguire appunto il Napoli di Spalletti. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi, quando volete sono a disposizione, un saluto a tutti.
Grazie ancora Pierpaolo Matrone, appunto un blitz con il Napoli che è iniziato oggi, l'avventura Di Maro per preparare la prossima stagione, un classico anche per il Napoli, così come la Lazio d'Oronzo di Cadore, ormai sono dei posti abbastanza, diciamo, consolidati, scelti dai due club negli ultimi anni. Dunque siamo arrivati veramente alla parte finalissima, stanno già per andare ai titoli di coda di questo lungo pomeriggio che abbiamo passato insieme, e allora facciamo un riepilogo, però attenzione, c'è ancora un altro collegamento, vedi come siamo veramente rapidi, perché ce ne abbiamo un altro e andiamo un po' a sapere qualche notizia sempre in Trentino, se non erro, mi correggerà adesso subito l'inviato Antonio Parrotto al seguito del Sassuolo. Ciao Antonio, ti vedo ma non ti sento, ti vedo ma non ti sento, vediamo.
Mi senti? Pronto?
Ecco, ti sento. Vipiteno in Trentino, eccolo lì. Antonio, a te.
Eccoci, sì, siamo in Trentino, a Vipiteno, nella sede del ritiro del Sassuolo Calcio. Rassicuro innanzitutto tutti, Carnevali e Rossi sono qui per parlare già di Manuel Locatelli, gli emissari della Juventus non si sono visti, quindi ci sono qui i dirigenti bianconeri e i dirigenti neroverdi, scusate, mentre il Sassuolo tra pochissimo inizierà l'allenamento.
Quindi abbiamo su Locatelli, avremo tempo e modo per tornarci, no? E anche perché penso che per la Juve rimane l'obiettivo numero uno in mezzo al campo, e quindi saranno, diciamo, giorni dedicati anche a questa situazione.
Sì, indubbiamente, è l'argomento caldo delle settimane neroverdi e non solo. Qui tutti poi chiedono, anche i colleghi scherzosamente, sentendoci, chiedono: ma avete visto gli emissari della Juventus a Vipiteno? Mentre rassicuro tutti, almeno qui al campo non si sono visti e difficilmente si vedranno, però battuta a parte, insomma, Locatelli è sicuramente un argomento caldo, dovrebbe andare via, però bisogna chiaramente accontentare il Sassuolo, perché lo sappiamo, è una bottega cara, chiede 40 milioni di euro e ovviamente vanno assecondate le richieste del club, che è proprietario del cartellino.
Altri obiettivi del Sassuolo e poi ci salutiamo, Antonio?
Dovessero partire degli attaccanti esterni come ad esempio Boga oppure Domenico Berardi, so per certo che Gabriel Veron del Palmeiras, classe 2002, viene giudicato dai dirigenti del Sassuolo il miglior sudamericano, classe 2002, quindi potrebbe diventare un obiettivo, qualora però, ripeto, dovesse partire qualcuno in attacco. Poi ci sarà qualche movimento sicuramente in difesa, perché è partito Marlon e quindi dovrebbe essere rimpiazzato. Poi vediamo se dovesse, come sembra, andare via Manuel Locatelli, sicuramente un centrocampista arriverà. Piace Samuele Ricci dell'Empoli, un classe 2001 già allenato da mister Dionisi. E poi c'è anche il centrocampista del Liverpool, Gruic, reduce da una bella stagione al Porto, sarebbe un gran colpo per il Sassuolo.
Bene, Antonio Parrotto, ci risentiremo nei prossimi giorni, grazie come sempre, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, saluti da Vipiteno.
Grazie ad Antonio Parrotto. Allora, abbiamo fatto un giro: Sassuolo, Napoli, Lazio, poi anche il Genoa nel pomeriggio. Insomma, tanti saranno i giri che faremo nei prossimi giorni per cercare un po' di raccontarvi quello che succede nei ritiri tra notizie di mercato e tra preparazione delle squadre. Siamo arrivati al termine naturalmente anche di questo appuntamento. Io voglio ringraziare come sempre tutto il comparto tecnico, Andrea Magliocca e Gennaro Lapadula, così come la redazione, Francesco Tringali e Daniele Petroselli. L'appuntamento personalmente come domani a partire dalle ore 13 sempre con Maracanà, però vi ricordo di stare sempre sintonizzati benissimo su TMV Radio, perché adesso andremo avanti con Stadio Aperto, quindi linea a Firenze a Niccolò Ceccarini e Francesco, benvenuti, buon proseguimento.